www.readyjoe.it e la storia continua. Campagne e contadini, tutti di corvée. Il lavoro a costo zero. Nell'alto medioevo si sviluppò una particolare forma di organizzazione dell'economia del lavoro, a cui gli storici hanno dato il nome di sistema curtense. La corte, la curtis, era una unità aziendale suddivisa in due parti fra loro complementari. La riserva, o dominico, pars dominica da dominus, signore padrone, e il massaricio, par massaricia da massarius, contadino. La parte massaricia veniva gestita dal proprietario, il re, un signore laico, un ente ecclesiastico, monastico, in maniera indiretta, era suddivisa in aziende minori, sorta di poderi detti mansi o sortes, affidate in concessione a coltivatori dipendenti, liberi o servi, che dovevano pagare al proprietario un canone annuo in natura, una quota parte del raccolto, variabile secondo i prodotti e le zone, dalla metà a un decimo, e prestare sul dominico della corte un certo numero di giornate lavorative o corvée, opere nei documenti italiani. La parte dominica era invece gestita in maniera diretta attraverso il lavoro di una squadra di schiavi, talora detti prebendari, nutriti e alloggiati sul posto. La prebenda era appunto il vitto che essi ricevevano dal signore. Al lavoro di costoro si aggiungeva, nei momenti di punta dell'annata agricola, quello fornito dai coloni del massaricio tramite un sistema delle corvée. Queste, dunque, assicuravano il funzionamento complessivo dell'azienda e ne costituivano il vero cardine, collegando strutturalmente fra di loro le due parti della curtis. Le corvée, inoltre, avevano un importante ruolo di controllo sociale, segnalando, anche dal punto di vista simbolico, la situazione di dipendenza personale che legava i lavoratori al proprietario della terra. Il sistema curtense, dopo una lunga incubazione, si affermò pienamente in epoca carolingia, tra l'VIII e il IX secolo, potente strumento di organizzazione e di coordinamento della forza lavoro, esso consentì di concentrare energie umane nell'opera di colonizzazione e di espansione dell'agricoltura e nel contempo servì efficacemente a rafforzare il predominio sociale dell'aristocrazia laica ed ecclesiastica, inglobando nelle sue maglie molti piccoli proprietari che in tanti casi si rivolsero a cedere le proprie terre e a trasformarle in coltivatori dipendenti. Obbligo di residenza. Gli abitati rurali dell'alto medioevo, villaggi di poche decine di case per lo più, molto spesso erano recintati con siepi o palancati in legno. I documenti in epoca longobarda, dal VII-VIII secolo, li designano solitamente come vici, mentre il termine villa è impiegato per gli insediamenti privi di elementi difensivi. Vi erano poi i casalia, aggregati aperti di piccole aziende contadine. L'affermarsi della curtis comportò lo sviluppo di un modello insediativo nuovo, che più delle volte vedeva la compresenza dell'habitat accentrato e di quello sparso. La concentrazione edilizia si realizzava soprattutto nella pars dominica, dove risiedevano il signore e i servi domestici e dove, a iniziare dal X secolo, presero a sorgere castelli e borghi fortificati. I coloni dipendenti abitavano invece sui mansi, le unità fondiarie concesse a singole famiglie contadine, ciascuna delle quali vi aveva la propria casa. I contratti agrari specificavano sempre l'obbligo per i coloni di risiedervi. Questa, almeno, era la situazione prevalente in Italia, mentre nell'Europa del nord anche i contadini del Massaricio vivevano spesso riuniti in un villaggio, attorno al quale si estendevano le terre coltivate a boschi. A forza di braccia. Non sono molti i documenti alto medievali che ci permettono di conoscere gli strumenti di lavoro a disposizione dei contadini. Conosciamo ad esempio quelli presenti in una vasta azienda rurale dell'VIII secolo, ubicata nei pressi di Migliarina, nella bassa pianura emiliana, un inventario del monastero di Santa Giulia Brescia, che ne era proprietario, e ce ne ha fortunatamente conservato l'elenco. I contadini che vi lavoravano avevano a disposizione una cetta, una scure, 6 seghe, 7 zappe, un'ascia normale e una più grande, oltre a una pialla e a una falce per potare. Si tratta più che altro di un corredo da boscaiolo, comprensibile solo se poniamo mente al fatto che almeno i 5/6 dell'azienda erano occupati da un immenso bosco, da cui il monastero ricavava 400 maiali in decima, nelle annate buone, e vi pascolavano dunque 4 migliaia di bestie. Colpisce in ogni caso la scarsità numerica degli attrezzi, rapportata alle grandi dimensioni dell'azienda, centinaia di ettari. È pur vero che gli inventari dell'Alto Medioevo registrano solo gli oggetti in ferro, trascurando quelli deperibili in legno, che presumibilmente erano la maggioranza. E possiamo anche ritenere che i contadini dipendenti dall'azienda, quando venivano a lavorarvi, portassero con sé i loro strumenti, così come erano tenuti a fare con gli animali da traino. Resta però l'impressione di una estrema povertà, e particolarmente significativa nell'elenco l'assenza di qualsiasi aratro, ma se non altro delle parti in ferro dell'aratro, coltro, vomere e eventualmente il versoio. Dobbiamo perciò immaginare una situazione non lontana da quella che ancora oggi si ritrova nelle campagne dei paesi più poveri del mondo. Contadini ricurvi su un aratro semplice di legno, con la punta indurita al fuoco, di scarsa efficacia nel lavoro di scasso del terreno. Con questi strumenti rudimentali e con la fatica delle loro braccia, i contadini europei dell'Alto Medioevo intrapresero la loro opera di colonizzazione, che a poco conferì al paesaggio una fisionomia agricola, giunta in tanti casi fino ai giorni nostri. Ma fu un processo di durata lunghissima, che occupò l'arco di molti secoli e costituì il tratto saliente della storia economica e ambientale del Medioevo. www.redigio.it e la storia continua.